Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Buonasera, le nostre puntate preferite, quelle registrate tardi il venerdì qua in ufficio quando rimaniamo soli.
Squagliati. Cominciamo a ridere come dei matti.
Li stiamo.
Perché oggi è successa una cosa molto bella. Io ho chiesto a Ricky Haupt: Ricky, ma hai già investito nel primo ETF di Bitcoin? Lui si illumina e dice: cazzo, ma io 2 anni fa ho investito in Bitcoin su una piattaforma un po' sketchy, diciamoci la verità.
Una piattaforma molto utilizzata, ma apparentemente non mia amica.
Non tua amica, l'abbiamo aperta insieme e abbiamo cominciato a... E tu hai cominciato a inveire e io a ridere come un matto.
Beh, insomma, possiamo dirla, se l'informazione è potere, come io credo, posso dire che sono una posizione privilegiata, perché qui dentro l'informazione ne gira un sacco, parliamo un sacco di business e quant'altro. E io 2 anni fa, con il mio sodale Alessandro Tommasi, che mi diceva sempre che era un piccolo risparmiatore di quelli che si tiene le cose sotto il cuscino, mi sfidò e io feci degli acquisti su questa nota piattaforma. Degli acquisti, caso vuole, qui il come lo chiamano quello di Omaha? Il
Warren Buffett.
Esattamente, di Castelletto, Genova. L'oracolo di Castelletto, mi buttai su le seguenti stock. La prima, a cazzo di cane perché mi stava simpatica, quella col cagnolino, Shiba Inu.
Solo perché c'era Elon Musk dietro.
Shiba Coin, era il momento Elon, così era crollata, stava malissimo, le cripto stavano giù. Poi BTC, che non è la sigla della BTC, no, ma invece è la sigla del Bitcoin, ho scoperto poi andando ad acquistare. Terza stock, qua potrà confermare perché adesso vado a recuperarmi il screenshot, Microsoft, perché era nel pieno del boom antitrust che stavamo commentando e si stava acquistando, erano le prime notizie che sarebbe comprata Activision Blizzard, poi sappiamo bloccata dall'antitrust e io compro. Microsoft, che è andata malissimo per tutto quel periodo e continuava ad andare giù perché quella, subito la gente aveva detto l'operazione non andrà da nessuna parte. E poi compro una piccola parte, no, ma non parliamo di grandi numeri, ricordiamoci, una piccola parte di anche questo piccolo, non così noto produttore di chip. Ricordo ancora perché quell'estate in un weekend eravamo con Ale e leggemmo una lunga intervista al founder di questa azienda che si chiama Nvidia, che era quello che diceva "Only the paranoid survive", questa frase che avevamo poi riportato anche lì. E quindi mi compro anche questa Nvidia ai tempi sconosciuta. Sono un po' il Pippo Baudo di Nvidia.
Un mix da okay. Far impallidire.
No, e poi United Airlines. Perché stavamo facendo le puntate, tutto legato a Actually, possiamo leggere tutto con Actually, perché stavamo facendo le puntate sul ritorno al volo e c'era il nostro amico
Mirko Lalli
che ci dice: ma guarda che torneranno, grandi aspettative, e compro così. Fatto sta cosa, sono rimasto con sto Shiba Inu, perché c'è stato un meccanismo, non ho mai più aperto sta piattaforma, ci sono dei meccanismi di stop profit, stop loss, cosa non so che, mi sento di dire truffaldini, mi ritrovo qua.
Ma lo dicono, i poteri forti,
mi
non
ritrovo
volevano
qua che non c'ho più una lira, e grazie a tutti, nonostante ora Castelletto, lascia stare. Questa vabbè, questa la intro sulle mie finanze, povero. Mentre
no,
invece,
ma tra l'altro hai pure beccato l'azienda di maggior valore di...
Coincidenze,
in momento,
coincidenze.
Microsoft, che
se avete bisogno,
Apple
se avete
giorni.
Bisogno, no, naturalmente no, non farò degli inviti di questo tipo, che sennò poi arrivano le autorità giustamente a controllarci. Devo dire anche un'altra cosa, scusate, adesso ritorno più serio invece, perché abbiamo ricevuto una serie di commenti e messaggi a valle dell'ultima puntata con Antonio Palmieri. Sono molto preziosi per noi questi messaggi, sono critiche anche attinenti al fatto che lui abbia fatto un riferimento molto diretto ed esplicito a soggetti che fanno parte del suo passato politico in Forza Italia. Oggi Antonio non è più in Forza Italia, è diciamo pensionato dalla politica, lavora con una sua fondazione per i fatti suoi, prova a fare un po' lo startup e quant'altro e scrive per i fatti suoi. Capisco e capiamo naturalmente che ci sia questo tipo di sensibilità, grazie, perché ci aiutano questi commenti a fare meglio il nostro mestiere, sono naturalmente comprensibili e noi proveremo a fare di meglio per le prossime puntate. E quindi ritorniamo però un momento ai nostri portafogli, perché sono 2 aspetti che si legano adesso a questa intro che abbiamo fatto sui miei vecchi investimenti. Uno, che se questo meccanismo di stop loss e stop profit non mi avesse bloccato, saremmo qui a celebrare con delle bottiglie di champagne francese di grande qualità i successi della mia Microsoft, perché la mia Microsoft proprio in questi giorni la notizia è che ha superato la valutazione di borsa di Apple, mica male, per poi riscendere. E però insomma, sostanzialmente di cosa si sta parlando? Siamo lì, mica male. Cosa c'entra tutta questa vicenda? Naturalmente sta lavorando bene, sta facendo grandi sviluppi, prodotti, girano, guardate, ma lo sappiamo, è tutto legato al tema dell'intelligenza artificiale, no? Che ha mosso questa anche il titolo Microsoft in maniera esplosiva. Parliamo di una crescita sui 12 mesi del 60% dell'azione. Mica male. E è interessante naturalmente vedere come ci sia momentum nei confronti di Microsoft, ma anche di tutto quel comparto. C'è chi dice, leggevo questa intervista a Dan Ives, che è un grande broker finanziario, che diceva: stiamo vivendo un momento 1995 è stato il momento dell'esplosione della fiducia nel mondo di internet. Ricorderete anche appunto Microsoft Windows 95, momento in cui Internet Explorer inizia a diffondersi e quant'altro.
Esattamente
il noto video che vi invitiamo ad andare a vedere del capo del credo che fosse l'head of product di Microsoft,
e lui stava spiegando chi sarebbe stato il futuro della tecnologia, i developers, ma lo dice 7-8 volte, era un personaggio straordinario.
Fa molto, è quello che vedete anche in quel famoso video dove ballano tutti i manager
di Microsoft. Che credo fosse proprio il video di presentazione di Microsoft 95,
con Bill Gates con i pantaloni a vita alta, un po' scordinato, e lui sudatissimo che balla in mezzo. Insomma, stiamo vivendo un momento 1995, dice Dan Ives, perché la quantità di spending finanziario che stiamo muovendo verso e che prevediamo che andrà verso quel comparto nei prossimi anni è pazzesco, e quindi tutti stanno giocando naturalmente a dire: ehi, ci sono anch'io lì dentro. Chiaramente Microsoft l'ha fatto in maniera abbastanza importante, investendo per prima al momento giusto, per prima è anche sbagliato dirlo in realtà, però mediaticamente anche l'ha giocata molto bene. Tutti sanno che Microsoft sta guidando un po' il mercato con OpenAI, e quindi insomma ce n'è.
Questo non vuole assolutamente essere un consiglio finanziario, anche perché ricordiamoci bene, il 95 fu l'inizio di quella bolla che poi è scoppiata nel 99, 2000, 2001, tutti i titoli tech sono crollati perché erano cresciuti troppo grazie a questa fiducia irrazionale nei confronti dei developers, probabilmente. Tra l'altro abbiamo pure raccontato molto
se
bene.
Volete saperne di più dello scoppio della bolla bolla.com, della follia frenetica di quegli anni, andate ad ascoltarvi naturalmente il nostro Freedomland, dove si racconta la bolla.com e un po' anche poi di quella del punto it che si è sviluppata in Italia. Senti, sempre parlando di finanza, perché di intelligenza artificiale torneremo a parlare nella Big Story. Come sta andando sti ETF, sti Bitcoin?
Cioè, approvati.
Sei dentro? Sei già dentro?
Ufficialmente. No, sono stati approvati. Poi ufficialmente giovedì, che era il giorno poi successivo a quando abbiamo registrato la puntata in cui parlavamo dell'hackeraggio del profilo della SEC, in cui il giorno prima aveva annunciato che sarebbero stati approvati. E poi adesso è arrivata davvero l'approvazione, quindi a brevissimo dovrebbero comparire in borsa. Il prezzo di Bitcoin è stabile, bello alto, 46-47, ogni tanto tocca 48. Noi siamo sereni, io e Guglielmo Paternesi ci mandiamo i messaggini dicendo: hai visto come andiamo bene?
È vero che c'è questo menage con
Guglielmo. Invece no, io invece Microsoft non ci sono mai entrato, perché non sto seguendo la massima: time the market beats timing the market. Cioè dovresti investire indipendentemente dal punto in cui è in quel momento il titolo, perché poi è impossibile davvero capire il
come
momento
feci
in cui
io i tempi d'oro, ma qualche potere forte mi ha, vabbè,
ti ha bloccato. Io quindi con Bitcoin sarò felice anche di buttarmi negli ETF, oltre che avere effettivamente il Bitcoin attraverso le piattaforme di exchange. Su Microsoft continuerò a cercare di time the market con scarsi successi.
Fantastico, fantastico. Io direi che in attesa di vederti cripto milionario, quello che dobbiamo fare ora è approfondire la notizia di queste settimane sull'intelligenza artificiale con il nostro guru dell'intelligenza artificiale. Io direi chiamiamo il Gingolino e ci sentiamo dall'altra parte. Eccoci qua, big story di questa puntata del weekend, in cui torniamo dritti per dritti, così un po' a casa nostra, sicuramente casa del professor Bassetto, la tecnologia e la fissa nostra, e non solo nostra, del momento, che è quella dell'intelligenza artificiale. Ebbene sì! Ci aggiungiamo anche noi al codazzo di persone che parlano di intelligenza artificiale. E no, basta con questa tendenza ad aver già la nausea, perché non so se anche tu, Ricky, hai avuto questa percezione. C'è chi già gioca con la nausea. Ah, un'altra roba sull'OpenAI, sull'AI. Cazzo, sì. Cioè, sì,
ed è per
è
questo che
parlarne.
Noi non siamo da soli oggi, ma abbiamo chiamato il pompiere, è arrivato con l'estintore, l'abbiamo chiamato, invocato prima di Natale, finalmente ce l'abbiamo un po' dopo Natale, è arrivato. Ciao Vincenzo Tiani, benvenuto ad un'altra puntata di Actually.
Ciao Riccardis, qui un saluto da Bruxelles che è freddissima a meno 6, avrei proprio bisogno di una bella camicia pesante di flanella.
Ce lo dicevi, di Will, una bella camicia di flanella di Will come quelle che abbiamo regalato a tutto il team a Natale. Senti Vince, abbiamo bisogno palesemente di te, perché al netto delle prediction, di cui tra l'altro sei stato partecipe anche tu, questa vicenda dell'intelligenza artificiale si inizia a fare davvero davvero concreta. Non è più un discorso di quando, poi, ah sì, in futuro potrebbero esserci grandi problemi fra editori e intelligenza artificiale, la proprietà intellettuale potrebbe essere un grande tema, e poi insomma sono tante tante questioni che vengono un po' considerate così futuristiche o futuribili, e invece eccoci qua, perché arriva immediatamente la questione di diritto che ci porta tutti a terra e dice cavolo, è vero, è ora e qui. Parliamo nello specifico, e per questo ti abbiamo chiamato, perché sappiamo che anche poi l'hai approfondita personalmente, della questione legale, qualcosa più che una scaramuccia, fra il New York Times, quindi la più grande testata giornalistica al mondo, mi sento di dire di gran lunga la più grande testata giornalistica al mondo, e quindi una delle più grandi fonti di conoscenza, generatrici di conoscenza digitale e non solo al mondo, però porto l'accento sulla questione digitale, quindi cose scritte che vengono caricate poi anche su internet e da cui quindi qualcuno potrebbe pescare in qualche modo, quindi accessibile a tanti. Il New York Times fa partire questa battaglia con i signori di OpenAI, e quindi titolare di ChatGPT fra le altre cose, come Large Language Model, e Microsoft, i signori che hanno invece investito in OpenAI decine di miliardi, vedendoci lungo, perché quella sarebbe la tecnologia del futuro. Ora ti porto una serie di domande. Uno, se ci spieghi bene questo caso, che verte, permettimi questa introduzione, sostanzialmente attorno al concetto di fair use, e poi tu mi dirai se è così o se non è così, per noi diciamo un po' così soggetti non addetti ai lavori, ovvero il New York Times dice: ma di cosa stiamo parlando? C'è un signore che ruba della proprietà intellettuale coperta da copyright, quel simbolino che vedete in fondo a tutti gli articoli, la riproduzione riservata, ristretta, bla bla bla, e ci fa un'attività, ci svolge un'attività professionale, non professionale, non mi frega niente di sapere per cosa, sopra. E poi però c'è questa dottrina, no? La fair use doctrine, per cui si dice che un uso così eco sarebbe concettualmente, forse sarebbe tecnicamente la parola con cui si traduce, di dati presi in queste circostanze, può invece venire fatto anche su materiali coperti da copyright. Ora, questa è per l'uomo della strada. Tu portaci un po' più a terra.
Allora, diciamo che il Natale per OpenAI non è stato temibile, anzi la Befana, perché la causa è arrivata il 27 dicembre. Faccio prima, come fanno quelli bravi, full disclosure, lo studio legale per cui lavoro, a marzo ha seguito OpenAI per una questione che riguarda privacy col Garante Italia, ma non siamo assolutamente coinvolti in copyright, quindi oltretutto comunque ritengo di aver fatto un'analisi piuttosto oggettiva. Ho avuto la bella idea di leggermi le 69 pagine del complaint del New York
Uno
Times.
Dei pochi, possiamo dire, commentavamo prima, perché si percepisce da questi articoli di giornale che c'è tutti che citano così la vicenda, la breve ansa, ma poi nessuno ha davvero capito cosa c'era dentro quelle pagine.
Esatto, no, è molto interessante come documento perché diciamo, nell'introduzione il New York Times spiega chi è. Cioè dice, noi siamo la più grande testata sostanzialmente al mondo, come dicevi tu, siamo attivi da 170 anni, abbiamo 10 milioni di abbonati, qual è il nostro business model? Abbiamo 10 milioni di abbonati, abbiamo 50-100 milioni di utenti attivi per settimana e l'altro modo in cui diciamo otteniamo una retribuzione è diciamo, attraverso il referral, cioè noi abbiamo un verticale, si chiama Wirecutter, che utilizziamo per consigliare prodotti e ovviamente come fanno moltissimi, fa The Verge, come fa Wired, Italia, UK, insomma moltissimi, soprattutto nell'ambito tecnologico, ma non solo. Ogni volta che consigliamo un prodotto che secondo noi oggettivamente merita e tu lo acquisti tramite il nostro link, noi prendiamo una fee. Quindi questa è un po' la premessa. E la premessa inoltre è, noi sappiamo di essere bravi e sappiamo dalle prove diciamo, che stiamo mostrando che milioni dei nostri articoli fanno parte del database utilizzato per addestrare ChatGPT. Da lì succede che appunto OpenAI e Microsoft ci hanno fatto un business che rischia di entrare in competizione con noi. Ora, qual è la questione, appunto, dicevi tu? Se prendiamo la dottrina americana, la questione riguarda il fair use. Allora, come funziona il fair use? È interessante perché, mentre la dottrina, diciamo, italiana, o comunque di origine francese, europea, prevede le eccezioni molto delimitate, no? Quindi molto sono elencate in maniera tassativa, il fair use prevede le eccezioni molto più ampie. Cioè ci sono dei criteri e più o meno il giudice decide caso per caso. Quindi anche il concetto di, questo è molto interessante, il concetto di precedente giudiziario non è detto che si applichi qui, se diciamo a seconda di come la causa verrà decisa. Perché il fair use appunto dipende, la stessa cosa in un contesto diverso potrebbe essere decisa in maniera diversa. Allora cosa deve valutare diciamo il giudice? Deve valutare diciamo il modo, l'uso e lo scopo per cui è stata usata l'opera. Esempio, se è di natura commerciale è stata usata, come nel caso di ChatGPT, nel ChatGPT diciamo 4.0, o per scopi educativi, senza scopo di lucro, e gli usi diciamo trasformativi, cioè quello che la persona ha creato utilizzando un'opera coperta a copyright è qualcosa di praticamente uguale all'originale o in realtà sta creando qualcosa di totalmente nuovo? Pensiamo a una parodia, a un'opera teatrale, certo, che deriva da uno sketch, da uno scherzo, non so, qualsiasi cosa, qualcosa di molto diverso. Quindi per fare un esempio, andando a terra, il breve estratto di un film per fare un video su YouTube, di un commento critico o parodia, può considerarsi fair use, no? Io uso una piccola parte, è un video su YouTube e non vado in qualche modo, lo scopo è informativo, di conseguenza diciamo potrebbe essere considerato fair use, e lo è in realtà anche.
Può essere commerciale anche quello, perché si è litigato anche su quello.
E qui vediamo gli altri, è una combinazione di questi quattro elementi e vedremo un po'. Poi la natura dell'opera protetta da copyright, quindi l'opera può essere, più è creativa, più io ho preso da un'opera creativa, più è difficile dimostrare il fair use. Al contrario invece l'uso di notizie è più facile sia soggetto a fair use. Ancora una volta, uno fa una rassegna stampa, uno fa, insomma, il giornalismo è basato, se vogliamo, su trasformare notizie che altri hanno dato, eccetera, eccetera. Mentre, come dicevo, vi dicevo, diciamo, fuori onda, quando Andy Warhol prende, o un artista prende un'opera, una fotografia che ha un suo autore, sì, magari abbiamo un'opera pittorica presa una fotografia, ma comunque, diciamo, se vogliamo, rimaniamo nello stesso ambito artistico, no? Quindi questo potrebbe non essere considerato fair use. Poi abbiamo la quantità, questo è fondamentale, la quantità e la consistenza nella parte utilizzata, cioè io quanto di quel video vado a prendere? Voi fate qualcosa per Will, volete fare, andate a prendere tutto un video e ne fate un video vostro? con l'aggiunta di Bassetto che dice questo era il nostro video, due minuti di commento su 30 minuti di video, no, perché in quel caso voi di fatto mostrate tutto il video, la parte vostra creativa di commento è minima e di conseguenza non c'è un entrate anche in competizione con l'opera originale. E l'effetto, certo. Infatti il quarto punto è proprio questo, cioè l'effetto dell'uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera. L'esempio di prima, voglio commentare un film, non prendo due pezzi del trailer ma faccio tutto il riassunto del film con il plot twist, il finale, alla fine ho detto beh, mi sono fatto 15 minuti di video, mi hanno spiegato tutto il film, so come va a finire, sì va bene, magari hai preso 10 minuti su 2 ore, però di fatto le persone non andranno più a vedere il film, quindi non è un mero commento. E allora anche quindi la combinazione di questi quattro fattori fa propendere per dire ok, questo è fair use, questo non è fair use. Però capite che sono molto complicati da bilanciare e veramente dipende caso per caso.
E poi qui chiaramente io devo subentrare e prendere subito le parti dell'altra, quantomeno non prenderle ma riportarle, le parti di queste società di AI che dicono noi in realtà all'interno di questi large language model non abbiamo database con effettivamente le informazioni, ma noi prendiamo con gli estratti dell'articolo, noi prendiamo i pattern di quell'articolo, quindi in realtà noi non stiamo davvero utilizzando quelle parti di testo, stiamo utilizzando dei pattern e quindi in quanto tale non deve essere considerata questa un'attività sbagliata. D'altra parte Benedict Evans per esempio diceva va bene, questo è vero, però alla fine stai costruendo un'azienda da un trilione sul lavoro di altri e quindi alla fine in qualche modo dovrai riconoscere qualcosa a queste aziende, che poi è la richiesta effettivamente che sta facendo New York Times, giusto? Cioè
posso dire che è a suo modo tutto ciò lo dicevamo di nuovo anche prima fuori onda, ritorniamo in realtà a delle domande, a degli schemi di istanze economiche sempre molto assimilabili a tutte le grandi rivendicazioni che sono state da quando le piattaforme esistono, perché questa stessa frase di Benedict Evans uno la potrebbe riportare indietro nel tempo a Facebook, no? Che uno dice non faceva niente assolutamente, però YouTube che crea una trillion dollar company sulla base di IP generato da altri, e poi si dice content, e sì. Poi il tema è sempre stato e voi a quei creatori di contenuti cosa date? Bisogna capire se anche questi qua si inventeranno uno schema o di monetizzazione, adesso magari ce lo dirà Vince, o di monetizzazione diretta e quindi come YouTube in base al numero di visualizzazioni che fai tu creatore, io piattaforma che ti sto sfruttando per fare raccolta pubblicitaria ti caccio del grano e ti dico bravo, grazie Mr. Beast, diventiamo ricchi insieme. Oppure ci sono modelli diversi, ci sono i partnership program che noi conosciamo bene, quindi no, aspetta, non ti do niente di per sé, però per farti crescere ti do questi incentivi, ti aiuto così cos'ha, come ha fatto TikTok con i suoi creator program, come ha fatto Instagram a lungo senza davvero dare soldi ma facendo training e quant'altro. Ecco, chissà che alla fine poi non stiamo davvero tornando lì, però forse qui mi sembra che sia un elemento più epocale, o perlomeno viene raccontata con qualcosa di più epocale e più rilevante. Vince, tu come la vedi? Anche questo tipo di risposta che arriva dalle piattaforme.
Che sia epocale il caso, lo è, perché è vero che, ripeto, col fair use, diciamo, il gioco del precedente funziona un po' meno, però è anche vero che, insomma, i large language models alla fine funzionano tutti allo stesso modo. Qual è il punto? Se il giudice decidesse che per la fase di training, sto dicendo, bisognerebbe pagare sempre, comunque occorre necessariamente una licenza, visto che una delle richieste del New York Times è proprio chiediamo al giudice di cancellare tutti i model creati, allenati sui nostri articoli, che non è proprio cosa facile. È come se dopo un intervento chirurgico dicessi no, aspetta, allora sai che c'è quelle 5 cellule, me le devi andare a togliere. Non so se possiamo proprio farlo. Quindi al di là di questo, in realtà, allora, una risposta ci viene anche dall'Europa, che poi è stato di fatto applicato negli Stati Uniti, cioè diciamo per il pro futuro, ovvero adesso, diciamo, da qualche tempo, come sapete, sia Bard di Google sia ChatGPT consentono, come poi avviene per i motori di ricerca, a chi abbia un blog, insomma chiunque abbia un sito, di dire caro robot, caro spider che vieni a pescare nel mio testo, non venire. cioè sono proprio delle istruzioni che dicono a ChatGPT e a Google Bard di non venire a prendere il mio testo per allenare la tua macchina. Questo è già effettivo.
Scusa, di fatto è quello che poi OpenAI sta dicendo, cioè dice: ma guardate che a noi in realtà non interessa davvero il vostro contenuto, perché è talmente piccolo all'interno dei trilioni di dati che utilizziamo per allenare i nostri large language model, che potremmo farne addirittura meno. Non capisco se poi questo è semplicemente un alzare le spalle per far finta di non averne davvero bisogno, o se poi invece...
Allora, il New York Times ha portato una prova che dice, perché in realtà anche OpenAI non è che ha il suo database, molto spesso ci sono dei grandi database pubblici che hanno già fatto il lavoro di andare a fare scraping da diversi, diciamo, soggetti, e hanno visto, attenzione, guarda, in questa database tu stai usando ci sono moltissimi dei nostri articoli, anzi siamo praticamente i terzi, ma i primi proprietari dopo Wikipedia e un sito governativo. Quindi il New York Times dice: molto del valore che tu crei deriva dal fatto che ti sei allenato sui nostri articoli. Detto ciò, torno al discorso di prima, tu puoi fare opt-out oggi, quindi se io il mio blog non voglio che sia analizzato, metto le indicazioni tecniche, non venite ad analizzarvi, e non c'è possibilità.
Ok.
Ed è quello che poi dice anche una direttiva europea, cioè direttiva europea, perché poi dicono sempre l'Europa regola troppo, però intanto già nel 2019 avevamo già anticipato i tempi.
Eccoli.
L'Europa cosa dice? Tu, siccome c'è bisogno di fare insomma di analizzare molti dati, allora tutte le organizzazioni, esempio scientifiche, organizzazioni di ricerca, possono farlo senza problemi, non devono chiedere il permesso. E gli altri non si possono neanche, diciamo, opporre. Quando lo fanno i privati, invece, i privati possono sempre andare a fare scraping di questi dati, a meno che non ci sia un opt-out. Quindi, dicevamo prima, se il giornale italiano ha scritto riproduzione riservata, allora vuol dire che ti dice opt-out, cioè tu non puoi fare niente se non hai il mio permesso. E da lì andiamo al discorso come si può fare, quindi. OpenAI in realtà ha già degli accordi chiusi.
Perdonami Vince, quindi questo vorrebbe dire, se ci rifacciamo questo schema, quindi opt-out anche, diciamo, implicito, esplicito, non saprei come definirlo, però a fronte del bollino riproduzione riservata io sto facendo un opt-out. Con questo schema vorrebbe dire che ad oggi tutto il materiale editoriale
ma
esistente...
Ma non è proprio così, perché in realtà se tu vai su molti... è una cosa che vediamo molto più in Italia. Se vai negli Stati Uniti, prendi molte testate, non c'è scritto in fondo all rights reserved. Può sembrare strano, ma è così.
Perché non lo fanno? Perché hanno interesse ad avere...
Bah, perché comunque... Vabbè, molti sono dietro paywall. Quindi comunque già non è la, diciamo, è un po' meno facile. Ma e poi anche perché c'è quel discorso, appunto, fino, come diceva il direttore di The Verge, fino a qualche tempo fa siamo passati al tempo in cui un tempo tutto era un remix. Cioè alla fine le notizie devono girare. E devo dire che la verità è questa, nel senso che anche il diritto, appunto, europeo e anche il diritto italiano, se normalmente l'autore è il massimo detentore dei suoi diritti, può decidere tutto, per le notizie è diverso. Cioè le notizie, a meno che sei tu che devi dire che non puoi usarle, che tu editore devi dire che non possono essere usate, se no sono fatte per girare, deve essere citato l'autore eccetera, ma le notizie sono, diciamo, un qualcosa di diverso rispetto agli altri, alle canzoni, ai quadri, alle fotografie, sono fatte proprio per girare. Perché? Perché è fondamentale per una società sana essere informati, quindi è per chi fa il giornalista riprendere informazioni, prendere estratti eccetera eccetera, ovviamente con le dovute citazioni. Quindi tornando a noi, negli Stati Uniti OpenAI ha chiuso degli accordi economici sia con Axel Springer, gruppo grossissimo tedesco che ha sia Politico EU, Politico.com, ma anche Business Insider e altre testate tedesche, sia con Associated Press. Questi accordi prevedono da un lato che queste aziende possano usare, diciamo, imparano meglio a usare questi sistemi per il loro lavoro, dall'altro che ad esempio ChatGPT potrà, adesso c'è la versione 1.4, diciamo, è previsto anche una sorta di assistente virtuale, cioè una voce che risponde, potrà magari dare informazioni sull'articolo, cioè dire: oh, guarda, tu chiedi su Business Insider, mi dici quali sono le ultime notizie, cosa dice il primo articolo, e te lo potrà dire perché di fatto, appunto, ti sta rivelando tutto l'articolo, e lo può fare perché c'è un accordo di licenza pagato. Con New York Times erano entrati in contrattazione, ma non sono riusciti ad arrivare a una soluzione, anche se OpenAI dice: ma abbiamo scoperto leggendo il giornale che siamo in causa quando fino a 10 giorni fa ci parlavamo per trovare un accordo.
Apple poi contemporaneamente è entrata anche lei nel dibattito dicendo che loro hanno un approccio diverso e che stanno negoziando con i diversi publisher anche loro per trainare questo language model di cui ancora in realtà non si sa nulla. Poi c'è un altro tema che molti stanno alzando, cioè è vero, adesso stiamo parlando di newspaper, però ci sono altri, chiamiamoli publisher, non so se sia la parola giusta, però piattaforme che utilizzano, che producono contenuto, quindi Reddit, prima facevamo l'esempio di Stack Overflow. Stack Overflow è una piattaforma che viene usata da tutti i developer del mondo per scrivere il proprio codice, per prendere ispirazione o stringhe di codice di cui che non si sa come scrivere.
E Stack Overflow è soggetto a copyright, voglio dire, per chi non lo sa.
Il codice è soggetto a copyright, Stack Overflow sta avendo un declino incredibile, leggevo qualche dato, il 5% a partire dal lancio di ChatGPT ogni mese perde il 5% della propria user base, e a metà dell'anno scorso ha dovuto licenziare il 30% della propria workforce perché sta avendo dei grossi problemi a far funzionare il proprio business model. E poi è un problema che si sta sempre di più generalizzando, in Action ne abbiamo parlato addirittura pensando a Google che deve rivoluzionare, per alcuni potrebbe addirittura arrivare a rivoluzionare il proprio business model a causa di questi large language model che di fatto ti danno una risposta quando fai una ricerca basandosi su dei dati che sono pubblicati all'interno di questi siti.
Ma infatti, allora, la mia prima internship, l'unica internship che ho fatto al Parlamento Europeo era proprio sulla riforma del copyright, quando ero proprio un pischello. E ai tempi qual era il problema? Gli editori dicevano, e parlavamo ancora di social, ogni volta che c'è un articolo pubblicato sul social, la gente legge il titolo, guarda l'immagine e non viene più sul nostro giornale. Quindi io voglio essere pagato dalle piattaforme. Ora, fermo restando che bisogna capire se l'articolo era degno di essere letto, però alla fine il legislatore si è convinto e quindi sostanzialmente in Europa almeno è obbligatorio per le piattaforme pagare e ottenere delle licenze con gli editori, cosa che poi è stata copiata in realtà in Australia, negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Qui torna, perché in realtà il New York Times ha portato delle prove, ha detto, ma guarda, io sono riuscito a chiedere a ChatGPT di darmi un estratto di questo articolo e mi ha dato prima il primo paragrafo, poi mi ha dato il secondo paragrafo, poi anche il terzo. Quindi di fatto ha fatto vedere quello che scrivo io, che normalmente è dietro, certo, paywall. E quindi tu mi stai togliendo introiti, mi stai togliendo abbonati. Ora, OpenAI cosa ha detto? Io ho fatto anche delle prove. Innanzitutto, arrivare al risultato a cui è arrivato il New York Times, ci abbiamo provato, non è stato così facile. Cioè, la serie prima non è stato proprio così immediato avere lo stesso risultato che hanno avuto loro.
Però il punto è che ci sono, cioè, non è stato facile, però alla fine il risultato è quello.
No, però vedi,
cioè, se tu ce
Riccardo,
la fai...
io posso provare che una cosa è successa, però dovrei anche riuscire a provare, e sicuramente OpenAI è più facile che abbia questi numeri, ma quanti lo usano per ottenere gli articoli New York Times? Perché se io ci provo dopo 30 tentativi per leggere un articolo e siamo 10 persone su 8 miliardi, è un conto. Se tu invece mi provi, ci sono, ogni giorno 50.000 persone leggono il New York Times attraverso ChatGPT, è un altro. Quindi nel senso, il fatto che sia tecnicamente possibile non è detto che sia poi rilevante a livello economico a creare un danno. E comunque ti posso dire che...
Però è rilevante a livello giuridico, no? Cioè, se
è
tu
rilevante,
stai...
però quando usi il fair use, cioè nel senso, quando tu devi dimostrare un danno economico, sì, è possibile, ripeto, ma il danno economico me l'hai provato. Okay. Primo non l'hai provato. Secondo, in realtà OpenAI stessa ha detto noi non siamo interessati ad avere questo tipo di servizio. Cioè noi non vogliamo che questo succeda. Infatti già adesso ti posso dire che se tu chiedi un riassunto di un articolo come lo chiedevi prima di questa causa, adesso è molto, molto, molto più breve.
Sì.
E ti dice vattelo a leggere. Quindi è un modo per dire sì, ovviamente diciamo, l'AI ha degli output imprevedibili che anche con la legge non puoi prevedere tutti. Ed è un po' una cosa simile, se vogliamo, a quel discorso del le piattaforme non sono responsabili delle cose illegali finché non lo sanno. Allora, il fatto che ci sia questa segnalazione, OpenAI ha detto, guarda, noi non vogliamo queste cose, e quindi adesso le correggiamo pian piano. Quindi, chiaro, se tu mi dimostrassi, no, il tuo business model è fregarmi. L'altra cosa, vado a chiudere, l'ultimo interessante, è che viene contestata, innanzitutto a volte, e questo è un problema in generale, le allucinazioni, no? Cioè, quando... ChatGPT e simili e Bard sbagliano. Allora, se io ti chiedo riassunto di qualcosa, in quella cosa mi metti qualcosa che non è vera, che non c'era nell'originale, e me l'attribuisci, il New York Times dice, tu mi stai creando un danno. Cioè, metti, tu mi stai dicendo, io ho detto delle cose, ma non è vero, io non le ho dette in quell'articolo. Questa è una cosa, un danno reputazionale, se vogliamo. La seconda invece riguardava il referral, che è un modo, è un business model di molti giornali, no? Tu clicchi su questo link, pensiamo agli influencer, ci campano, no? Io ti faccio delle recensioni, tu clicchi sul link, sul mio link, e ottengo una fee. Ma questo, anche questo, tecnicamente magari si può risolvere in un attimo, no? Dice, quando tu mi fai il riassunto del mio articolo,
questa informazione referral, è stata presa
non
da...
c'è più. E quindi io non guadagno più. Ma ripeto, è una cosa che secondo me si risolve tecnicamente. Magari no, però no, non è intenzionale, ecco, questo è un po' il discorso. Non è che si fonda lì il business model del large language model, fregare i lettori al New York Times, togliergli il referral, eccetera, eccetera. È una cosa che secondo me da un confronto si trova la soluzione. Personalmente penso che tutta la parte di training, cioè la macchina interessa capire come si fa una frase compiuta. E comunque ci sono le eccezioni, tu vuoi fare opt-out, fai opt-out, se io ti voglio ancora fare training su di te, pagherò, eccetera, eccetera. Quindi ci sono, secondo me la via di mezzo... Cioè.
La si troverà. Si vede, no, che tra l'altro dei punti di incontro iniziano ad individuarsi. Non abbiamo citato questi accordi che stanno iniziando a concludersi fra grandi gruppi. Axel Springer, uno dei più grandi editori al mondo, tra gli altri a Business Insider e Politico, Associated Press. Si parla di CNN e il Time, che siano già in stato abbastanza avanzato di negoziazioni con OpenAI stesso per trovare una quadra rispetto alla monetizzazione dell'utilizzo del loro IP. Molto interessante, adesso andavo a rileggere anche un altro piccolo pezzettino, secondo me che dà però la misura di quanto gigante sia questo tema. OpenAI che risponde in maniera più o meno paracula, forse molto intelligente, dicendo: ma signori, ma di cosa stiamo parlando? Noi facciamo appunto intelligenza artificiale, dobbiamo iniziare a familiarizzare con questo concetto, e l'attività che ci state rinfacciando non è nulla di diverso da quello che fanno gli esseri umani. Gli esseri umani assorbono conoscenza, la fanno propria, la sintetizzano e poi in qualche modo possono anche, tra l'altro, monetizzare questa conoscenza. Cioè, il fatto che io abbia letto qualcosa stamattina mi permette oggi di fare un podcast e dire qualcosa di più o meno sensato. No? E loro dicono, è quella roba lì, è quel processo, sarà un processo che ci porterà molto più avanti nella storia, e questo ragionamento non lo faremo mai con altri. Ah, chiaramente qua sfiori quasi la paraculana, anzi quasi a suo modo, insomma, stiamo amplificando quella conoscenza che voi state generando, e quindi è come se in qualche modo una dottrina, un contenuto si stesse diffondendo anche grazie al fatto che sta girando attraverso nuove forme di intelligenza, può essere umana oppure artificiale, e questo già ci fa capire di quanta filosofia giustamente ci sia anche dietro a questo tema. Non so, forse una domanda, ecco, qui sì che davvero tornerebbe utile il dottor, no, aspetta, dottore non lo so, padre Benanti, no? Il buon Paolo Benanti,
che era universitario.
Ma come? Professore. No, non so se...
Ma
no,
che regali dei professori così?
No, assolutamente, non volevo sminuire.
Però sminuire la commissione sull'intelligenza artificiale.
Non vorrei mai prenderla con questo governo e con le sue scelte in materia di intelligenza artificiale. Paolo Benanti, grande professionista, però non so se magari una figura religiosa, che quindi anche l'attributo di padre, si sente offeso se uno lo chiama professore, prof, padre, immagino il biglietto da visita,
basta.
Sai, doc, prof, herr, doctor, padre, pater, insomma, divertente. Vince, grazie mille per esserti prestato a questo momento, per noi davvero molto molto utile, crediamo anche per i nostri ascoltatori ed ascoltatrici. Ti chiameremo, perché questa vicenda qua immagino andrà avanti ancora un bel po'.
No, e poi perché è sempre bellissimo sentirti raccontare queste cose. Incredibile, grazie mille.
Grazie a tutti.
Voi.
Ciao
a tutti.